Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo San Luca.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto, dove per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Gesù gli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. Il diavolo lo condusse in alto e, mostrandogli in un istante tutti i regni della terra, gli disse: ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché è stata messa nelle mie mani e io la do a chi vuole. Se ti prostri dinanzi a me, tutto sarà tuo. Gesù gli rispose: sta scritto, solo al Signore Dio tuo ti prostrerai, lui solo adorerà. Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul pinacolo del tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, buttati giù. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordine per te, perché essi ti custodiscano e anche essi ti sostenteranno con le mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose: è stato detto, non tentarai il Signore Dio tuo. Dopo aver esaurito ogni specie di tentazioni, il diavolo si allontanò da lui per ritornare al suo tempo fissato. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Sia gloria, Signore.
Nell'anno C, sapete che l'anno liturgico può essere o anno A, o anno B, o anno C. Siamo nell'anno C. E qual è la differenza? È la differenza che cambiano le letture. Cambiano le letture. E ovviamente la Chiesa ha scelto le letture adatte al tempo della Quaresima, così come ha scelto le letture adatte del tempo dell'Avvento e le letture adatte nel tempo ordinario. Ecco, In questo cammino quaresimale noi veniamo chiamati dal Signore ad andare nel deserto, come è andato Gesù. Andare nel deserto proprio per ritrovare noi stessi e per affrontare il combattimento contro il maligno. Questo tempo di Quaresima ci deve ricordare questo, che il cristiano è un soldato che deve combattere ogni giorno della sua vita la buona battaglia della fede. L'unica arma che noi abbiamo contro il maligno è la fede in Gesù Cristo. E avere fede in Gesù Cristo comporta tanti altri aspetti. Uno di questi aspetti è essere umili e miti di cuore. Il maligno ha paura della fede, ma di una fede senza umiltà il demonio non ha paura. Gesù si è umiliato per fare la volontà del Padre e ha dato la sua vita per noi. Così, cari fratelli e care sorelle, deve essere la vita di ogni cristiano, di tutti quelli che sono stati chiamati da Gesù a seguirlo. Se vogliamo essere cristiani, dobbiamo essere come Gesù. Questa Quaresima ci invita a guardare Gesù per essere i suoi testimoni, e per essere i suoi testimoni noi dobbiamo proporre, riproporre al mondo lo stesso modello che è Lui. Noi dobbiamo essere Suoi modelli. Dobbiamo essere plasmati dalla grazia che ci fa essere immagine di Cristo nel mondo. Nessuno crederà alle nostre parole, perché il mondo non ha bisogno di parole, perché di parole se ne dicono tante. Ognuno ha le sue opinioni, ognuno ha le sue idee, ma le buone opinioni, per quanto buone che siano, e le belle parole, per quante belle siano, non cambieranno mai il mondo. Quello che il mondo ha bisogno per cambiare è una testimonianza autentica, vera, fatta di opere. Fatta di opere. Infatti San Paolo Apostolo, nella lettera ai Romani, ci dice che con il cuore si fa la professione, sì, con il cuore si crede e con la bocca si fa la professione di fede. Ovviamente se il cuore non ha creduto, la sua testimonianza fatta con la bocca sarà vuota, perché non riflette la conversione del cuore, l'aver creduto in Gesù. Quando Gesù entra nella nostra vita cambia. I nostri cuori cambiano, i nostri sentimenti cambiano, il nostro modo di pensare cambia. I nostri occhi vedono in un altro modo, le nostre orecchie ascoltano in un altro modo, la nostra vita è condotta in un altro modo. La più brutta testimonianza che coloro che si professano cristiani possono dare è proprio questa: di dimostrare agli altri che la nostra fede la testimoniamo solo con le parole, ma che con il nostro cuore non abbiamo veramente accettato Gesù. Perché Gesù dice che gli altri ci dovranno riconoscere. Gesù lo dice chiaramente: riconosceranno che siete miei. Da che cosa? Dalle chiacchiere? No, dalle chiacchiere nessuno riconosce niente. Riconosceranno che siete miei dalle opere. E come facciamo a fare le opere? Chi ci dà la forza per fare le opere? Ce le dà il Signore, ma il Signore ci fa nascere in noi il desiderio di fare le opere quando gli diamo la possibilità di darci un cuore nuovo, un cuore capace di amare a qualsiasi costo. Ecco, il cristiano non conosce l'amore a convenienza, il cristiano ama e basta, come Gesù. Difatti, le lettere apostoliche ci invitano: abbiate in voi, cioè gli apostoli che scrivono alla Chiesa, abbiate in voi, la lettera ai Filippesi, dice abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Il cristiano che è rinato veramente nella grazia deve avere nel suo cuore gli stessi sentimenti che erano nel cuore di Cristo Gesù. Noi qui abbiamo nel nostro santuario una grande e bella statua del Sacro Cuore di Gesù. Ecco, dobbiamo veramente guardare quel cuore ed entrare in quel cuore. Lui lo ha aperto come una porta. Il cuore di Gesù è una porta spalancata. Dobbiamo entrare dentro quel cuore. Solo quando entreremo in quel cuore il mondo non ci potrà più confondere. Le idee non ci potranno più confondere. I nostri cuori saranno capaci ad amare in modo nuovo e in modo vero. Allora, San Paolo ci invita a testimoniare Gesù, ma accogliendolo prima nel cuore e avendo fatto un'autentica scelta di un cambiamento del cuore. Il cuore deve cambiare. La Quaresima è un tempo di conversione. E in questo tempo di conversione sono invitati tutti a camminare, tutti. Tutti i cristiani. Tutta la Chiesa. Questo è un tempo di conversione per tutti. Perché? Perché in questo tempo lo Spirito ci vuole rivelare Gesù. E se siamo nella prova, non significa che il Signore è lontano da noi. Se siamo nella prova, è accaduto quello che è accaduto a Gesù. Il Vangelo ci dice chiaramente, attenzione, che è lo Spirito Santo che ha condotto Gesù nel deserto. Ma che strano. Umanamente può sembrarci strano, ma nella mente di Dio non è strano, nella volontà di Dio non è strano. Perché Gesù ha dovuto affrontare le prove e le tentazioni con il diavolo? Era sicuro che il diavolo avrebbe perso con lui. Non aveva scampo. Su Gesù il diavolo non ha nessun potere. Ma perché Gesù ha dovuto affrontare la tentazione? Il ministero pubblico di Gesù inizia proprio con questa prova, con la tentazione. Perché? Perché è stato l'inizio della rovina dell'uomo. E nella vita di Gesù si ripetono tutte quelle cose che fanno parte della nostra vita. Tutte. Perché Gesù è venuto a santificare la natura umana, a rendere santa la natura umana. Da peccatori ci chiama a essere santi e ci indica la via della santità. E allora Gesù ha dovuto affrontare le prove con il maligno e noi possiamo vincerlo perché lo ha vinto lui. La vittoria che noi abbiamo sul maligno è garantita perché la nostra vittoria non è nostra, è la vittoria del Signore Gesù. Guardiamo come il diavolo è stato con Gesù perverso come lo continua a essere con il resto dell'umanità. Sapendo con chi aveva a che fare, attenzione, il diavolo sapeva chi era Gesù, lo sapeva molto bene. Possiamo non saperlo noi, possiamo non capirlo noi anche oggi, ma il diavolo lo sapeva benissimo chi era Gesù. Nonostante questo, per permissione di Dio, per volontà di Dio, è dovuto andare a tentarlo. E non è che sia arrivato all'inizio, i primi giorni, dice alla fine, quando Gesù era affamato, assetato, 40 giorni nel deserto, che non sono simbolici, sono reali, sono reali. Abbiamo spiegato perché. Il popolo di Israele ha pagato 40 anni nel deserto. Poi a un certo punto cosa accade? Che Dio libera il suo popolo dalla schiavitù. Attraverso Mosè guida il popolo e lo conduce alla terra promessa. E Dio compie i prodigi. Infatti la prima lettura ci parla proprio di quello che Dio ha compiuto al popolo di Israele, nel tratto dal libro del Deuteronomio, ci parla proprio di quello che Dio ha compiuto per il suo popolo, per il popolo di Israele, che oggi non è solo Israele, ma è il popolo di tutti i credenti, e infatti poi lo troviamo anche nella lettera di San Paolo, non c'è più questa distinzione, siamo tutti uguali, perché Gesù ci dice la scrittura: con il suo sangue ha redento popoli di ogni lingua, di ogni tribù, di ogni razza, di ogni nazione, e ha fatto di noi un popolo per il nostro Dio. Quindi siamo un solo popolo, non esistono le razze davanti al Signore, siamo il suo popolo. Però per il popolo di Israele Dio cosa fa nell'Antico Testamento? Compie prodigi, ha misericordia di loro e per loro apre il Mar Rosso e fa annegare tutti coloro che li tenevano schiavi, cioè il faraone e il suo esercito, perché il faraone, appena visto Mosè davanti al Mar Rosso, ha visto che il Mar Rosso si apriva, ha mandato subito i soldati, i cavalieri con i loro con i cavalli per cercare di impedirgli di passare alla terra promessa, ma sono stati sommersi. Quei 40 giorni di Gesù rappresentano il nostro passaggio dalla morte alla vita. Gesù combatte con il diavolo perché il diavolo non abbia più l'ultima parola sulla nostra vita, e con il diavolo la morte, e con il diavolo il peccato. E quei 40 giorni di Gesù sono strettamente collegati ai 40 anni del popolo di Israele nel deserto. Allora, sempre appunto dicevamo, San Paolo Apostolo ci dice quindi che non esistono più diversità di persone. Gesù quindi non è venuto nel mondo solo come promesso Messia per il popolo di Israele, ma è il Salvatore del mondo, è il Salvatore di ogni uomo, di ogni tempo. Quindi in questo tempo di conversione noi dobbiamo renderci strumenti di questa salvezza. Non possiamo limitare la salvezza a quelli che sono i nostri perimetri. La salvezza di Gesù vuole arrivare al cuore di ogni uomo, di ogni lingua. E qui dice di ogni tribù, di ogni razza e di ogni nazione. Noi sappiamo che ogni tribù, razza e nazione, attenzione, ha la propria cultura, ha la propria religione. Noi sappiamo che tutto quello che è la cultura, che è la religione di un altro, non ci deve intimorire, non ci deve impedire di andare a dare la nostra testimonianza di Gesù a loro. Dobbiamo portare Gesù a loro. Gesù ci ha mandato la Chiesa ad andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo della salvezza. Quindi noi non dobbiamo perdere di vista che la salvezza è la volontà di Dio per ogni uomo, per tutti gli uomini. Non ci deve essere nessuna barriera che impedisce che Cristo Gesù arrivi al cuore degli uomini. Quello lo vorrebbe il diavolo, quello sicuramente. Il diavolo non vuole che la parola di salvezza del Vangelo arrivi a tutti gli uomini. Infatti per questo che fin dagli inizi la Chiesa è perseguitata, per questo che la Chiesa è ferita, per questo che la Chiesa ha subito nel secolo divisioni, proprio perché gli uomini volevano che la Chiesa fosse guidata secondo i loro criteri, secondo i loro parametri. E quindi la parola dell'uomo si è anteposta alla parola di Gesù. Ed ecco che da queste cose sono nate le divisioni. Se tutti avessero anelato alla parola di Gesù, la parola di Gesù non porta divisione, la parola di Gesù porta unione. Certo che come Gesù arriva con la sua parola, insieme alla parola di Gesù arriva il diavolo. E che cosa fa? Se prima dormiva perché ci aveva nelle sue grinfie, quando noi non facciamo la volontà di Dio, il diavolo ci ha nelle sue grinfie, dorme sonni tranquilli. Ma appena noi ci vestiamo dal sonno e ci mettiamo in ascolto della parola di Gesù, il demonio si sveglia, perché sa che quando la parola di Gesù entra nel nostro cuore, lui ha perso per sempre. Dobbiamo stare attenti a non pensare che il Signore sia legato ai nostri parametri umani. Questo noi non possiamo pensarlo. Siamo noi che dobbiamo ascoltare la parola di Gesù e fare la volontà del Padre come l'ha fatta Lui, e non costruire un Gesù come piace a noi, come abbiamo deciso noi che deve essere Gesù. Siamo noi che dobbiamo chiedere allo Spirito Santo di rivelarci il vero Gesù e non un surrogato di Gesù, il vero Gesù. Certo, con Gesù ognuno fa la sua esperienza. Questo è stato anche per gli apostoli. Ognuno degli apostoli, ognuno di quelli che hanno incontrato Gesù, hanno fatto con Gesù una esperienza personale. Non è stata uguale per tutti, Però Gesù era lo stesso. Perché l'esperienza era diversa? Perché gli uomini sono diversi. E Gesù dà ad ogni uomo ciò di cui ha bisogno. Vediamo com'è questa lotta di Gesù con il diavolo che va a tentarlo. Allora il diavolo gli disse: se tu sei il figlio di Dio, di' a questa pietra che diventi pane. Guardate cosa ha fatto il diavolo. La prima cosa che ha pensato è: ha fame. E adesso gli dico, visto che sei figlio, sapeva che lo poteva fare, dice: trasforma questa pietra in pane. Pensiamo a quante volte noi siamo uguali al diavolo, perché diciamo a Dio: se sei veramente Dio, fai questo che serve a me. Quante volte noi diciamo al Signore: io ho bisogno di questo, se mi ami davvero, se sei davvero un Dio che fa miracoli, fai quello che ho bisogno. Ma Gesù ci dice a noi e al diavolo: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E questo lo possiamo ricollegare a quando Gesù ci insegna a fare la volontà di Dio e ci dice che tutto il resto ci verrà dato in aggiunta. Quindi noi non dobbiamo preoccuparci di dire a Dio cosa dobbiamo fare, cosa deve fare per noi, perché ci pensa Lui a cosa noi abbiamo bisogno. Noi dobbiamo pensare solo a vivere secondo la Sua parola, secondo la Sua parola di vita. La vita non ci viene dal pane, la vita ci viene dalla parola di Dio. L'uomo vive per la parola di Dio e vivrà in eterno per la parola di Dio, perché Dio ha per noi parole di vita. Non è il pane che ci dà la vita, perché se il Signore non ha la sua mano stesa su di noi, noi non potremmo rimanere in vita. È Lui che ci sostiene, è Lui che ci dà la vita, è Lui che ci protegge, è Lui che è il custode della nostra vita. Il pane è un dono del suo amore per alimentarci, come tutte le altre cose che Lui ci dà, come la famiglia, come i figli, come gli amici, come la comunità. Sono doni e bisogna apprezzarli come doni. Ma noi potremo comprendere che questi sono suoi doni quando la sua parola è in noi. Altrimenti daremo tutto per scontato, non daremo valore alle cose, non daremo valore alle persone, non daremo valore alla famiglia, non daremo valore a niente. Perché l'uomo senza la parola di Dio nel cuore è vuoto. Gli manca una parte essenziale, perché il nostro vivere per volontà di Dio è quello di vivere nella sua volontà. Noi siamo chiamati a vivere nella volontà di Dio, come lo è stato Maria e come lo è stato Gesù. L'esempio che ci danno Gesù e Maria è proprio questo, che l'uomo per vivere la pienezza di vita deve vivere nella volontà di Dio, nella volontà del Padre, e fare la volontà del Padre. Allora il diavolo continua. Lo condusse in alto e gli mostrò in un istante tutti i regni della terra. Attenzione a questo. Qui il diavolo, per volontà di Dio, ci rivela delle cose importanti che interessano a tutti noi. Ti darò tutta questa potenza e gloria di questi regni, perché è stata messa nelle mie mani e io la do a chi voglio. Se ti posterai dinanzi a me, tutto sarà tuo. Gesù gli rispose: sta scritto, solo al Signore Dio tuo ti prostrerai, Lui solo adorerai. Attenzione a cosa dice il diavolo qui. Stiamo attenti al mondo, cari fratelli e care sorelle. stiamo attenti a tutto quello che il mondo ci propina, stiamo molto attenti, perché qui il diavolo lo dice chiaramente, che tutto il potere, tutta la ricchezza, tutto quello che viene del mondo è stato messo nelle sue mani e lui lo dà a chi vuole lui. E Gesù ce lo dice, che il suo regno non è di questo mondo, e ci dice anche che siamo nel mondo, ma che non siamo del mondo. A delle volte noi cristiani ci confondiamo un po', delle volte noi ci confondiamo un po'. Invece di gloriarci per la croce che ci viene dal mondo, andiamo a cercare i consensi del mondo. Vorremmo che gli uomini riconoscessero la nostra testimonianza di fede, vorremmo che ci facessero gli applausi, ma quando ci riconoscono e ci fanno gli applausi vuol dire che non stiamo seguendo Gesù. Non stiamo seguendo Gesù, perché il mondo a Gesù non gli ha fatto degli applausi, anzi glieli ha anche fatti quando è entrato a Gerusalemme, ma io l'ho detto tante volte e lo ripeto, cari fratelli e cari sorelle, gli stessi che sventolavano le palme e gli ulivi sono gli stessi che dopo pochi giorni hanno gridato crocifiggilo, crocifiggilo, crocifiggilo. Quindi non andiamo a cercare il potere del mondo, i consensi del mondo, anzi stiamo nei lontani, perché tutte queste cose, se ci vengono date, non ci vengono date da Dio, ci vengono date dal diavolo, perché lui stesso ci dice che tutte queste cose sono state messe nelle sue mani e lui le dà a chi vuole. Ecco la spiegazione del disordine nel mondo che arriva dagli uomini potenti che non riconoscono Dio. Perché quel potere che hanno non gli viene dal Signore, gli viene dal diavolo. E questo stiamo attenti, perché può succedere anche a noi. Quando il nostro potere da sacerdoti, da vescovi, diventa solo ed esclusivamente un potere per avere influenza nel mondo, per no, quando diventa una cosa così e si perde il senso del potere spirituale, allora anche noi lasciamo la vera via per prendere la via del mondo e cadiamo negli inganni del maligno e feriamo la Chiesa e diamo scandali. Molti rimangono sbalorditi di quello che delle volte si sente dire dai giornali, dalla televisione, su quello che succede nella Chiesa. È normale, c'è la lotta nella Chiesa. C'è chi lotta per il regno di Dio, c'è chi è caduto negli inganni del maligno e quindi al posto di dare la testimonianza del Vangelo, dà scandalo. Ma questo è normale, non deve essere strano. Perché vedete, io l'ho detto tante volte, cari fratelli, cari sorelle, il dovere del cristiano non cambia a secondo lo Stato. Cioè, se tu sei un semplice battezzato, allora puoi permetterti di fare quello che vuoi, se invece sei un sacerdote, un vescovo, devi comportarti bene. Quanti scandali hanno dato i battezzati senza essere vescovi e senza essere sacerdoti nel mondo? Quando si cammina per strada e si vedono le prostitute, quelle sono corpo mistico di Cristo che pecca e che non vive la dignità di figlio di Dio. Anche quella è una brutta testimonianza. Anche quella è una brutta testimonianza. Certo, quando a commettere qualcosa di grave è un sacerdote o un vescovo, fa più impressione. È vero, è vero. Ma per questo che dobbiamo stare attenti, perché il diavolo verrà nel deserto della nostra vita e ci tenterà. E se non siamo forti in Gesù, non in noi stessi, la forza ci viene da Gesù, noi siamo deboli, siamo fragili. Lui è venuto a darci la vittoria, lui è venuto a darci la forza, senza di lui non possiamo fare nulla e lui stesso ce lo dice. Gli uomini continuano a illudersi di poter fare tutto senza il Signore, questo è un inganno, senza Gesù non possiamo fare niente, senza Gesù siamo dei falliti, siamo dei perdenti. Con Gesù, con l'umiltà del cuore e con l'amore nel cuore, noi abbiamo la vittoria garantita, la vittoria sicura, anche se passeremo per la prova servirà solo ed esclusivamente per renderci più forti. Infatti Gesù ha iniziato il suo ministero pubblico con la prova. E Gesù come ne è uscito da questa prova? Forte. Ne è uscito forte. Infatti il diavolo, quando camminava per le strade della Galilea, lo riconosceva. come i demoni lo vedevano. Cosa abbiamo a che fare con te, figlio di Dio, figlio dell'Altissimo? Sei venuto prima del tempo a rovinarci. Gesù è stata la rovina ed è la rovina per il demonio. Quindi se noi abbiamo Gesù nel cuore, noi diventeremo anche rovina per il demonio, come lo sono stati i santi. I santi sono stati una rovina per il demonio. Perché? Cosa hanno fatto i santi? I santi hanno testimoniato la vittoria di Gesù. I santi hanno testimoniato la vittoria di Gesù. E noi siamo chiamati alla stessa santità. Siamo chiamati alla stessa e identica santità. Questo cammino di Quaresima è il cammino di conversione. E quando noi ci convertiamo vuol dire che rispondiamo alla chiamata alla santità. Non gli è bastato questo. Prima tentazione, seconda, terza. Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse: se tu sei il figlio di Dio, buttati giù. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordine per te perché essi ti custodiscano e anche essi ti sosterranno con le mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Attenzione a cosa fa il diavolo. Noi pensiamo che il diavolo si faccia riconoscere facilmente. Non è così. Con Gesù ha usato i passi della Bibbia per tentarlo, non ha usato delle parole sue. Qui ha usato il Salmo, quello che abbiamo pregato noi prima, il Salmo 90, che dice: egli darà ordine ai suoi angeli perché mi inciampi nella pietra del tuo piede. Il diavolo lo usa, usa la parola di Dio per tentare Gesù. Incredibile. Qui Gesù permette questo, il Padre permette questo perché gli uomini comprendano che devono essere molto molto attenti per non cadere in un inganno del demonio, perché il demonio non userà delle parole che facilmente possiamo capire che vengono da lui, no, userà delle cose che può prendere anche dalla parola di Dio. Qui le ha prese chiaramente dal Salmo 91, dal Salmo 90, non c'è dubbio. Qui possiamo vedere come può essere manipolata e strumentalizzata la parola di Dio, come è successo nel corso dei secoli. Come ha diviso la Chiesa il diavolo? Come l'ha divisa? Con la superbia dell'uomo. E poi come? Manipolando la parola di Dio. Basta manipolarla. La prendi, la manipoli un po', la usi a tuo piacimento ed ecco che arriva la divisione nella Chiesa. E questo purtroppo continua a succedere oggi. Però dobbiamo stare molto attenti. Anche qui ritorna quella virtù essenziale per il cristiano, l'umiltà. Perché se no, altrimenti il diavolo, vedi, io ti faccio sapere, tu conosci, tu sai tutto, allora porta divisione, usa la parola di Dio, dividi tutti, porta divisione nelle famiglie, nei cuori, nella chiesa, via. Confusione su confusione. Invece noi dobbiamo essere vigili. Perché Gesù ci insegna che anche se Dio ci dice, e Dio è fedele, quello che ci ha le sue promesse, Dio è fedele, che non inciamperà nella pietra il nostro piede, noi però non dobbiamo tentare il Signore. Come per esempio, vado veloce in macchina, un esempio, non rispetto i semafori, tanto c'ho il Signore che mi protegge, quello vuol dire tentare il Signore. Il Signore ti protegge quando tu non sei colpevole. Perché se tu ti rendi reo di peccato, automaticamente impedisce al Signore di proteggerti. Il Signore protegge i giusti, protegge la causa del giusto. Allora, se io ho un incidente, non per colpa mia, allora lui manderà i suoi angeli a proteggermi, questo è sicuro. Ma se io invece mi pongo nella condizione di essere pericoloso per me stesso e pericoloso per gli altri, non posso pretendere che il Signore mi protegga. Devo prima chiedere al Signore che mi cambi il cervello, non che mi protegga. Deve cambiarmi la testa. Lo Spirito Santo deve cambiarmi la testa. Ecco, quindi dobbiamo stare attenti a non cadere in questi inganni del maligno. Che attenzione, non si presenterà con la sua vera faccia. Si presenterà come un lupo vestito da agnello. E userà delle belle parole, userà delle belle cose, ma intendo che non è che ci venga a parlare. Quando ci viene a tentare, non ci tenterà usando delle cose che per noi è facile capire che siano tentazioni, ma userà delle cose che per noi è difficile capire che sono tentazioni. Perché ha portato, perché delle volte porta divisione, ad esempio, nelle famiglie? Possiamo fare tanti esempi. Perché ognuno coltiva il proprio orgoglio. Se nelle famiglie ci fosse l'atteggiamento di essere completamente concentrati al servizio l'uno dell'altro, il diavolo non troverebbe spazio per dire: ma guarda come ti tratta tuo marito, guarda come ti tratta tua moglie. Il diavolo lo può fare perché noi stiamo coltivando la nostra superbia. Non abbiamo uno spirito di servizio, di prenderci cura dei bisogni l'uno dell'altro. Se avessimo questo atteggiamento, il diavolo non troverebbe modo. No? Siccome c'è questo orgoglio di coltivare il proprio orgoglio, di coltivare la propria, di mettersi nelle difensive verso gli altri. E allora ecco che il diavolo arriva e devasta. Devasta completamente. Quindi non dobbiamo avere questi atteggiamenti. Perché questi atteggiamenti ci predispongono alle tentazioni, e la tentazione arriva alla testa. Quando il cuore non è pronto, arriva nel cuore, quando arriva nel cuore diventa peccato. Noi dobbiamo impedire che nei nostri cuori il diavolo possa arrivare, e perché il diavolo non possa arrivare nei nostri cuori, i nostri cuori devono essere pieni di Gesù, pieni del suo amore. Il diavolo non cercherà mai di andare ad annegare un oceano di amore. Però se i nostri cuori sono un oceano di amore, perché nei nostri cuori c'è Gesù che è un oceano di amore, il diavolo non corre quel rischio. Ma non vuol dire che non viene nella nostra mente a cercare di sedurci. Quello lo farà sempre. Non pensiamo di essere esenti da questo, Questo accade ogni giorno della nostra vita. Ogni giorno della nostra vita, soprattutto quando siamo nella prova, come Gesù. Gesù è stato portato dallo Spirito Santo nel deserto proprio per affrontare questo digiuno, e nel momento in cui la prova era cominciata ad essere difficile, il diavolo arriva. Quindi quando noi siamo nella prova, dobbiamo esercitare ancora di più la nostra fede. Ecco perché è importante digiunare, ecco perché è importante pregare, non tralasciare la preghiera. A rimandare la preghiera, mettiamo al primo posto Dio nella nostra vita. Preghiera, digiuno, testimonianza, queste cose non ci portano via il tempo per fare le altre, anzi, cari fratelli e care sorelle, ci accorgeremo quanto è importante vivere di essenziale, di non sprecare troppo le forze per cose che non servono, per cose che passano. La nostra vita assume il suo vero valore quando diventa testimonianza viva del Vangelo e dell'amore del Padre che Gesù ci ha rivelato. Allora la nostra vita ha veramente senso. Quando diventiamo segno di contraddizione nel mondo, cosa vuol dire diventare segno di contraddizione nel mondo? Vedete, in questo mondo si vive di interessi. Se io non ho interesse con una persona, non mi interessa. Cosa mi interessa di quella persona? Cosa me ne faccio? Invece il cristiano sa di far parte di una grande famiglia e di doverla tenere unita, questa grande famiglia, e sa che tutti sono preziosi davanti al Signore. Quindi il cristiano non ragionerà mai così. Il cristiano non ragionerà mai così. E allora il cristiano cosa deve fare? Il cristiano deve diventare segno di contraddizione, dimostrando al mondo che l'amore è gratuito, che l'amore non si compra, che l'amore non si vende, che l'amore è solo ed esclusivamente la caratteristica la carta d'identità del cristiano, perché nel cuore del cristiano regna il Signore. Dobbiamo dimostrare, testimoniare al mondo cos'è il vero amore, non delle cose che assomigliano. L'amore o è vero o è falso. Non esiste un amore che più o meno può essere simile a quello del Signore. La via di mezzo non esiste. O è amore o non è amore. E noi nel mondo dobbiamo portare questa testimonianza. Che è tutte le cose del mondo, i modi di pensare, le idee, tutte le cose del mondo in realtà non ci impediscono di essere portatori di pace, non ci impediscono di essere portatori di unione. Perché se il maligno ha usato, perché sapete che Dio usa gli uomini, ma anche il diavolo e Dio non possono entrare nel mondo senza il consenso dell'uomo, entrambi, perché il mondo è nelle nostre mani. Quindi Dio per entrare nella storia ha bisogno di noi, e il diavolo anche. Allora, quando noi abbiamo Dio nel cuore, non possiamo essere che portatori di unione, di comunione, di pace. E non dobbiamo limitarci a quelli che sono i nostri parametri, i nostri di misura, sennò altrimenti il maligno ci userà e ci farà alimentare le divisioni, le incomprensioni, e non ci farà portare l'amore di Gesù. Quando in una famiglia, per esempio, manca Gesù, la prima cosa da portare è quella. Certo, se ci sono problemi economici, se ci sono problemi di qualsiasi altro tipo, dobbiamo pensare anche ad aiutare le persone concretamente, perché se uno ha fame, cosa dobbiamo fare? Non è che se uno ha fame gli andiamo a parlare di Gesù. Prima gli diamo da mangiare e poi gli parliamo di Gesù. Giusto? Non possiamo andare da uno che ha fame e gli regaliamo il rosario. Possiamo andare da uno che ha fame, gli diamo un bel panino e poi gli diciamo: hai visto che Dio non ti abbandona? Hai visto che Dio non ti ha lasciato solo? Hai visto che Dio ti ha mandato delle persone che ti amano? Perché Lui ti ama. Allora, vuoi conoscere questo amore? Vuoi vivere questo amore? Sai come si chiama questo amore? Questo amore si chiama Gesù. Allora sai cosa facciamo? Preghiamo insieme, perché la tua condizione cambi. Perché Dio permette le prove proprio per farci cambiare strada, sapete, cari fratelli, cari sorelle. Quando ci sono delle prove vuol dire che deve cambiare qualcosa. Non vuol dire che Dio ci ha abbandonati, ma vuol dire che noi abbiamo abbandonato Lui. Allora in questo cammino quaresimale chiediamo allo Spirito Santo, per intercessione della nostra Madre Celeste, la Vergine Maria, che qui veneriamo come Madre della Chiesa Universale, come Madre della Pentecoste, chiediamo alla nostra Madre Celeste che interceda perché lo Spirito Santo illumini le nostre menti, infiammi i nostri cuori, affinché non ci lasciamo più confondere, affinché i nostri passi non siano più titubanti, ma il nostro cammino sia sicuro. Che non perdiamo mai di vista qual è la nostra vera meta. Il nostro obiettivo nella vita per tutti è uno solo. Se siamo politici, se siamo contadini, se siamo operai, se siamo dottori, se siamo infermieri, se siamo vescovi, se siamo sacerdoti, se siamo qualsiasi cosa, per tutti l'obiettivo della vita è uno solo: conoscere Dio, amarlo per farlo amare, perché Dio per noi è l'inizio ed è la fine. Quindi sia per noi questo tempo di Quaresima un autentico tempo di conversione, di cambiamento e di rinnovamento spirituale. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre. 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 Sempre.